Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata speciale di In Settimana, dedicata alle elezioni europee 2019, che si sono concluse ieri notte. Dal 23 al 26 maggio, infatti, si è tenuta la nona tornata elettorale di elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. La prima risale al 1979. Questa tornata elettorale darà quindi avvio alla nona legislatura. Hanno votato tutti i 28 paesi dell'Unione, compreso il Regno Unito, per un totale di circa 400 milioni di aventi diritto al voto. Partiamo subito con il dire che l'affluenza è stata abbastanza alta, superiore in quasi tutti i paesi a quella registrata nelle scorse elezioni del 2014 e ha superato il 50% a livello europeo, il livello più alto raggiunto negli ultimi 20 anni. In base ai risultati di queste elezioni verranno rinnovati tutti i seggi del Parlamento europeo, l'unica assemblea transnazionale al mondo a elezione diretta. Il Parlamento ha varie funzioni, innanzitutto rappresenta gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, a livello appunto europeo, quindi non nazionale, elegge il presidente della Commissione europea, nomina i suoi commissari come un collegio e li chiama a rispondere del loro operato. Questa è una decisione effettivamente molto importante di cui parleremo poi in seguito. Il Parlamento europeo adotta anche norme per la nostra protezione, approva bilanci a nome dei cittadini europei e rappresenta i cittadini all'esterno dell'Unione rispondendo alle varie petizioni. Ogni Stato durante le elezioni può definire la propria legge elettorale, ma in ogni caso per l'attribuzione dei seggi viene sempre utilizzato il sistema proporzionale. In questo modo, ad esempio, l'Italia eleggerà 76 seggi su 705. Il paese che decide più seggi è la Germania, con 99 eurodeputati. In occasione delle elezioni europee, i partiti politici dei singoli stati si riuniscono in gruppi politici basati su una piattaforma, un'identità e degli ideali comuni. Fino a domenica sera, quindi nell'ottava legislatura, i gruppi principali rappresentati al Parlamento europeo erano tre. In prima posizione troviamo il Partito Popolare Europeo, la cui sigla è PPE, con 219 seggi, è un partito di centrodestra, di carattere però europeista. Al secondo posto c'era invece l'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, la cui sigla è SND, di cui fa parte anche il nostro Partito Democratico. Questo gruppo aveva 189 seggi ed un carattere di centrosinistra. Infine troviamo poi l'ALDE, l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, con 68 seggi e di carattere centrista. Per quanto riguarda invece l'opposizione, il gruppo principale erano i Conservatori e Riformisti Europei, con 71 seggi. Quest'anno molti analisti si sono concentrati su un fenomeno emergente e particolarmente preoccupante che ha caratterizzato queste elezioni. Sto parlando dell'avanzata dei partiti di estrema destra, come la Lega in Italia, il Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia, Vox in Spagna o Alternativa per la Germania, appunto in Germania. Alcuni di questi si sono riuniti, sotto iniziativa di Matteo Salvini, nel gruppo chiamato Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni, spesso definita impropriamente come una internazionale sovranista, un'espressione che contiene già una contraddizione in termini, poiché i sovranisti notoriamente hanno a cuore solo e soltanto gli interessi interni dei rispettivi paesi, quindi com'è possibile formare tra di loro un qualsiasi legame sovranazionale? In ogni caso, i grandi assenti da questa alleanza sono il Partito Diritto e Giustizia in Polonia e il Partito di Viktor Orban in Ungheria. Per quanto riguarda invece gli altri partiti politici italiani, il Movimento 5 Stelle fa parte di un gruppo attualmente all'opposizione che si chiama Europa delle Libertà e della Democrazia Diretta, un gruppo euroscettico, conservatore e capitanato da Nigel Farage, sì, proprio il leader del Brexit Party, che effettivamente è andato molto bene a queste elezioni, come vedremo dopo, mentre invece, come abbiamo già detto, il PD fa parte del gruppo dei socialisti. Le votazioni si sono concluse definitivamente in tutti gli stati alle 23 di domenica 26 maggio e già dalla mezzanotte sono iniziati a circolare i primi risultati. Partiamo dall'Italia. Tutti i giornali oggi hanno titolato che la Lega Nord di Matteo Salvini ha stravinto queste elezioni europee, ottenendo il 34,33% dei voti a livello nazionale. Il suo alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, invece ha riportato un risultato opposto, crollando al 17%. Buoni invece i risultati del Partito Democratico, che si è posizionato al secondo posto con quasi il 23% dei voti. Gli altri due partiti che sono riusciti a superare la soglia di sbarramento, fissata al 4%, sono Forza Italia, con circa il 9% e Fratelli d'Italia con il 6,5%. Subito Matteo Salvini si è dato da fare dalla sede romana della Lega in via Bellerio e ha commentato dicendo: «La gente sta dalla nostra parte e adesso si fa come diciamo noi». Nella conferenza stampa successiva al voto ha ringraziato quelli lassù, tenendo in mano ed esibendo più volte un rosario bianco, affermando di aver affidato il paese al cuore immacolato di Maria.
Ringrazio chi c'è lassù e non aiuta Matteo Salvini o la Lega, aiuta l'Italia e l'Europa a ritrovare speranza, orgoglio, radici, lavoro, sicurezza. E quindi io non ho mai affidato al cuore immacolato di Maria un voto o il successo di un partito, ma il futuro e il destino di un paese e di un continente.
Effettivamente, però, Salvini ha riportato un risultato strabiliante, quintuplicando i voti del suo partito, che partiva appunto da un 6% raggiunto nelle elezioni europee del 2014. Anche Nicola Zingaretti, però, leader del Partito Democratico, si è detto soddisfatto dei risultati.
Noi siamo molto soddisfatti dell'esito elettorale. La scelta della lista unitaria del Partito Democratico si è rivelata una scelta vincente.
E ha poi affermato di voler creare una salda alternativa a Matteo Salvini.
Il voto ci consegna una grande novità politica, c'è una sfida. E la sfida è quella di costruire un'alternativa a Matteo Salvini che esce indubbiamente da queste elezioni come il vero leader di un governo immobile e pericoloso. E noi vogliamo interpretare e aprire una stagione di costruzione di un'alternativa che su scelte di campo molto chiare si prepari ad essere credibile in vista quando sarà del voto politico.
Luigi Di Maio invece ad ora non ha ancora commentato il risultato estremamente negativo riportato dal suo partito, né con i giornalisti né nella sua pagina di Facebook, che è di solito estremamente attiva. Ovviamente da queste elezioni emerge anche un cambiamento di potere a livello nazionale, poiché il divario creatosi tra i due partiti al governo andrà sicuramente a rimescolare gli equilibri di potere, anche se per ora Salvini afferma di non stare cercando poltrone in più in Italia e ricorda che il suo avversario politico rimane comunque il PD. Nonostante questo, è evidente a tutti che sommando i risultati di Lega e di Fratelli d'Italia si sfiora il 40%, una percentuale sufficiente ad avere la maggioranza in Parlamento senza bisogno di ulteriori alleanze. Il leader della Lega infatti ha subito detto che ora la sua priorità è l'approvazione del nuovo decreto sicurezza, seguito poi a ruota dalla questione delle autonomie regionali e della TAV, tutti elementi di scontro con il Movimento 5 Stelle che in questo momento sembra non avere più diritto di parola. Spostiamoci invece in Europa. Infatti, fuori dai confini nazionali, i partiti sovranisti hanno avuto risultati meno promettenti e hanno trionfato principalmente in due paesi. La Francia di Marine Le Pen, che ha ottenuto il 26% dei voti contro il 21% del partito di Macron, e invece il Regno Unito, che dove il Brexit Party di Nigel Farage, che è stato fondato appena 6 settimane fa, ha raggiunto il 31% dei voti. Inoltre, nel Regno Unito, i due partiti storici, i conservatori e i laburisti, hanno ottenuto risultati mediocri, ricevendo rispettivamente l'8,8% i conservatori, il loro risultato peggiore in centinaia di anni, e il 14% invece dei laburisti. Nigel Farage ha commentato poi così i risultati.
Never before in British politics has a new party launched just 6 weeks ago topped the polls in a national election. The reason of course is very obvious. We voted to leave in a referendum. We were supposed to do so on March the 29th and we haven't. There's a huge message here, massive message here. The Labour and Conservative parties could learn a big lesson from tonight, though I don't suppose that they actually will.
In Germania al primo posto è rimasto saldamente alla CDU di Angela Merkel con il 28% dei voti, successivamente troviamo i Verdi che hanno raggiunto il 20%, un dato però importante da sottolineare è che i Verdi appunto sono stati votati dal 34% dei giovani tra i 18 e i 24 anni e poi i socialisti al terzo posto con uno dei peggiori risultati della loro storia al 15%. In Spagna invece i socialisti del primo ministro Pedro Sanchez hanno ottenuto il 33% dei voti, al secondo posto troviamo il Partito Popolare di centrodestra e invece Vox, un partito di destra radicale del quale si era molto parlato durante le elezioni nazionali, ha preso soltanto il 6%. Adesso cosa succede? Probabilmente la nona legislatura che emergerà da queste elezioni sarà molto più frammentata di quelle precedenti, che si basavano invece sull'egemonia di due partiti principali, il Partito Popolare Europeo, quindi di centrodestra, e i socialisti. Entrambi questi gruppi però hanno perso circa una quarantina di seggi e dovranno quindi formare delle ulteriori alleanze per governare. Sono invece andati bene gli altri due partiti importanti, i liberali dell'ALDE e i verdi, anche se purtroppo non grazie ai risultati ottenuti in Italia. Il Post però afferma che appunto l'ALDE e i Verdi chiederanno probabilmente un prezzo politico molto alto per entrare in una eventuale maggioranza, quindi per allearsi con i popolari socialisti chiederanno magari una carica molto pesante, come addirittura la presidenza del Parlamento europeo o la presidenza di alcune commissioni chiave. Il gruppo sovranista invece formato e sognato da Matteo Salvini raggiunge circa 60 seggi, ma un'eventuale alleanza fra destra e paesi euroscettici non ha comunque alcuna possibilità di governare. Le mancano infatti ancora una trentina di seggi per poter controllare il Parlamento e tutti gli altri gruppi politici hanno già fatto sapere di non stare neanche considerando una eventuale alleanza con gli euroscettici. Le elezioni in realtà sono soltanto l'inizio, i veri giochi di potere iniziano adesso, a partire dalla nomina del Presidente della Commissione Europea, l'organo esecutivo dell'Unione, che viene eletto proprio dal Parlamento. Infatti, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, il Presidente della Commissione Europea viene nominato dal Parlamento Europeo tramite un meccanismo chiamato Spitzenkandidat, che in tedesco significa capolista o candidato di punta. In sintesi, con questo sistema, il gruppo politico che ottiene più seggi al Parlamento Europeo va anche ad esprimere il candidato per la posizione di presidenza della Commissione Europea e sarà poi appunto il Parlamento a dover poi confermare o rimandare questa nomina. Al momento il partito con il maggior numero di seggi rimane ancora il Partito Popolare e il suo candidato per la presidenza della Commissione Europea è Manfred Weber, di 46 anni, che vorrebbe formare un'alleanza europeista con i socialisti, i liberali e i verdi, in opposizione ai nazionalisti e ai sovranisti. Al centro della campagna elettorale di Weber ci sono soprattutto valori tradizionali, come l'identità europea, e un piano per stimolare la crescita economica aumentando i posti di lavoro in tutto il continente. Ricordiamo però che il meccanismo dello Spitzenkandidat è un meccanismo in qualche modo informale e non è detto che venga riconfermato anche quest'anno, anche a causa dell'opposizione di vari capi di Stato come Macron. Questa puntata speciale di In Settimana termina qui. Vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni come si svilupperanno i risultati ottenuti dalle ultime elezioni. Vi ricordo anche di iscrivervi alla newsletter che è partita ormai 2 settimane fa, con la quale riceverete ogni settimana un riassunto delle notizie trattate nel podcast, insieme a tanti link ad articoli, contenuti audio o video da ascoltare e leggere durante la settimana. E noi ci risentiamo domenica 2 giugno.